Zitto, prego! Un programma di letture spontanee
in onda su Radio Eustachio.
Van, due vagabondi van, lungo la strada van, senza parlarsi ma. No, no, non cantare, no, non continuare, no, perché tu canti assai male, uffa.
Cause he gets up in the morning, then he goes to work at nine, then he comes back home at 5:30, gets the same train every time. Cause his world is built on punctuality, it never fails. And he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. Well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. And his mother goes to meetings while his father pulls a mane, and she stirs the tea with counselors while discussing foreign trade. And she passes looks as well as bills at every suave young man. And she's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. And he likes his own backyard, and he likes his bags the best, cause he's better than the rest, and his own sweat smells the best. And he hopes to grab his father's boot when fate passes on. Cause he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. And he plays a song to Charles, and he goes to the regatta. He adores the girl next door, cause he's dying to get at her. But his mother knows the best about the matrimonial stakes, cause he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively.
Un uomo andò a bussare alla porta del re e gli disse: datemi una barca. La casa del re aveva molte altre porte, ma quella era la porta delle petizioni. Siccome il re passava tutto il tempo seduto alla porta degli ossequi che rivolgevano lui, ben inteso, ogni volta che sentiva qualcuno chiamare da quella delle petizioni si fingeva distratto, e solo quando il risuonare continuo del battente di bronzo diventava più che palese e chiassoso, togliendo la pace al vicinato, cominciavano tutti a mormorare: ma che razza di re abbiamo noi che non risponde? Beh, solo allora andava ordine al primo segretario di andare a informarsi su cosa mai volesse il postulante, che non c'era modo di far tacere. Il primo segretario allora chiamava il secondo segretario, questi chiamava il terzo, che trasmetteva l'ordine al primo assistente, che a sua volta lo trasmetteva al secondo, e così via fino alla donna delle pulizie, la quale, non avendo nessuno a cui comandare, socchiudeva la porta delle petizioni e domandava dalla fessura: che cosa volete? Il postulante a quel punto manifestava il proprio desiderio, e cioè chiedeva quanto aveva da chiedere. Poi si piazzava in un cantuccio della porta, in attesa che la richiesta percorresse, dall'uno all'altro, il cammino inverso fino a raggiungere il re. Occupato com'era sempre con gli ossequi, il re tardava a rispondere, ed era già non piccolo segno di premura per il benessere e la felicità del suo popolo, quando decideva di chiedere un documentato parere scritto al primo segretario, il quale, inutile dirlo, passava l'incombenza al secondo segretario, questo è il terzo, l'uno dopo l'altro, fino ad arrivare di nuovo alla donna delle pulizie, che trasmetteva un sì o un no a seconda dell'umore e del momento. Tuttavia, nel caso dell'uomo che voleva una barca, le cose non andarono proprio così. Quando la donna delle pulizie gli domandò dallo spiraglio della porta «Che cosa volete?», l'uomo, invece di chiedere come facevano tutti, un titolo, una decorazione o semplicemente denaro, rispose «Voglio parlare con il re. Sapete bene che il re non può venire. È alla porta degli ostequi», rispose la donna. «Allora andate a dirgli che me ne vado finché non viene, che non me ne vado finché non viene, personalmente, a informarsi su quello che voglio», concluse l'uomo, e si sdraiò sulla soglia, avvolgendosi nel mantello per via del freddo. Si poteva entrare e uscire solo passandogli sopra. Orbene, questo era un bel problema. Se consideriamo che in base alla prassi delle porte si poteva ricevere soltanto un supplice alla volta, col risultato che, fino a quando ci fosse stato lì qualcuno in attesa di risposta, nessun altro si sarebbe potuto avvicinare per esporre le proprie necessità o i propri desideri. A prima vista chi ci guadagnava con questo codicillo del regolamento era il re, in quanto, essendo meno numerosa la gente che veniva a disturbarlo che le proprie lamentele, a lui restava più tempo e più calma per ricevere, assaporare e gradire gli ossequi. A ben rifletterci però il re ci perdeva, e molto, perché le proteste pubbliche, dal momento che la risposta cominciava a tardare più del giusto, facevano aumentare seriamente lo scontento sociale, il che a sua volta avrebbe avuto immediate negative conseguenze sull'afflusso degli ossequi. Nel caso che stiamo raccontando, il risultato di una ponderazione fra i benefici e gli svantaggi condusse il re ad andare, in capo a 3 giorni e nella sua regal persona, alla porta delle petizioni per informarsi su ciò che voleva quell'intruso che si era rifiutato di inoltrare la richiesta per le competenti vie burocratiche. «Aprite la porta», disse il re alla donna delle pulizie, e lei domandò «Tutta o solo un poco?». Il re ebbe un attimo di incertezza, dato che per la verità non gradiva molto esporsi all'aria della strada, ma poi fece una riflessione. Sarebbe sembrato brutto, oltre che indegno della sua maestà, parlare con un suddito attraverso una fessura, quasi come se avesse paura, e soprattutto davanti alla donna delle pulizie che assisteva al colloquio e che si sarebbe affrettata a raccontare Dio sa solo che cosa, spalancata, ordinò dunque. L'uomo che voleva una barca si alzò dal giardino, quando cominciò a sentire il rumore della serratura. Ripiegò il mantello e si mise ad aspettare. Questi segnali che finalmente qualcuno stava venendo ad aprire e che, pertanto, il posto si sarebbe ben presto liberato, fecero avvicinare alla porta un certo numero di pretendenti alla liberalità del trono che si trovavano lì intorno, pronti ad assaltare il posto appena si fosse reso vacante. L'inopinata comparsa del re, una cosa che non era mai accaduta da quando aveva la corona in testa, provocò un'immensa sorpresa non solo ai suddetti candidati ma anche ai vicini che, attratti dalla repentina agitazione, si erano affacciati alle finestre delle case dall'altro lato della strada. L'unico a non mostrarsi sorpreso fu proprio l'uomo che era venuto a chiedere una barca. Aveva calcolato costui e aveva colto nel segno che il re, seppur avesse tardato 3 giorni, avrebbe dovuto sentirsi curioso di vedere la faccia di chi, senza batter ciglio e con notevole audacia, l'aveva fatto chiamare. Incerto dunque fra la curiosità che non era riuscito a reprimere e il fastidio di vedere tanta gente riunita, il re, nel peggiore dei modi, gli rivolse 3 domande, una dietro l'altra. «Che cosa volete? Perché non avete detto subito che cosa volevate? Pensate forse che io non abbia altro da fare?» Ma l'uomo rispose soltanto alla prima. «Datemi una barca», disse. Lo sgomento lasciò il re a tal punto sconcertato che la donna delle pulizie si affrettò ad avvicinargli una sedia di paglia, proprio quella su cui lei stessa sedeva quando doveva lavorare con ago e filo, giacché, oltre alle pulizie, a palazzo erano di sua competenza anche alcuni lavori di cucito, come rammendare le calze dei paggi. Seduto scomodo, perché la sedia di paglia era molto più bassa del trono, il re stava cercando il modo migliore di sistemare le gambe, ora rannicchiandole, ora allungandole di lato, mentre l'uomo che voleva una barca aspettava con pazienza la domanda che sarebbe giunta. «E voi a che scopo volete una barca, si può sapere?» fu quello che il re effettivamente gli domandò quando finalmente riuscì a sistemarsi. con discreta comodità sulla sedia delle donne delle pulizie. «Per andare alla ricerca dell'isola sconosciuta», rispose l'uomo. «Che isola sconosciuta?» domandò il re con un sorriso malcelato, quasi avesse davanti a sé un matto da legare, di quelli che hanno la mania della navigazione e che non è un bene contrariare fin da subito. «L'isola sconosciuta?» ripete l'uomo. «Sciocchezze! Le isole sconosciute non ce ne sono più! Chi ve l'ha detto?» «Che le isole sconosciute non ce ne sono più?» «Sono tutte sulle carte geografiche, che ci sono soltanto le isole sconosciute. E qual è quest'isola sconosciuta di cui volete andare in cerca? Se ve lo potessi dire, allora non sarebbe sconosciuta. E da chi ne avete sentito parlare?» domandò il re, ora molto più serio. «Da nessuno! E in tal caso perché vi ostinate ad affermare che esiste? Semplicemente perché è impossibile che non esista un'isola sconosciuta. E voi siete venuti qua a chiedermi una barca?» «Sì, sono venuto qua a chiedermi una barca. E chi siete voi? Perché io ve la dovrei dare? E chi siete voi per non darmela? Sono il re di questo regno e le barche del regno mi appartengono tutte. Piuttosto appartenete voi a loro e non loro a voi. Che volete dire?» domandò il re, inquieto. «Che voi, senza le barche, non siete nulla e che loro, senza di voi, potranno sempre navigare. Ai miei ordini, però, con i miei piloti e i miei marinai. Non vi chiedo né marinai né pilota, vi chiedo solo una barca. E quest'isola sconosciuta, se la troverete, sarà per me. A voi, re, interessano solo le isole conosciute. Mi interessano anche quelle che sconosciute quando non lo sono più. Forse questa non si farà conoscere. Allora non vi do la barca, me la darete.» Nell'udire queste parole pronunciate con tanta tranquilla fermezza, gli aspiranti alla porta delle petizioni, nei quali, un minuto dopo l'altro, fin dall'inizio della conversazione continuava ad aumentare l'impazienza, più che liberarsene per solidale simpatia, decisero di intervenire a favore dell'uomo che voleva la barca, cominciando a urlare. «Dategli la barca! Dategli la barca!» Il re aprì bocca per dire alla donna delle pulizie di far venire la guardia di palazzo e ristabilire immediatamente l'ordine pubblico e imporre la disciplina. Ma in quel momento i vicini che assistevano dalle finestre si unirono al coro con entusiasmo, urlando come gli altri. «Dategli la barca! Dategli la barca!» Di fronte a tanto ineludibile manifestazione della volontà popolare e preoccupato per ciò che nel frattempo poteva aver perduto alla porta degli ossequi, il re alzò la destra per ottenere il silenzio e disse: «Vi darò una barca, ma l'equipaggio dovete trovarlo voi. I miei marinai mi servono per le mie isole conosciute.» Le urla di plauso del pubblico non permisero di cogliere il ringraziamento dell'uomo che era venuto a chiedere la barca. E del resto il movimento delle labbra avrebbe potuto indicare un «grazie, mio signore», come pure un «mi dovrò arrangiare», ma quello che si udì distintamente fu ciò che disse il re. «Andate al molo, chiedete del capitano del porto, ditegli che vi mando io e che vi dia la barca, gli porterete il mio biglietto.» L'uomo che avrebbe avuto la barca lesse il biglietto da visita, su cui sotto il nome del re c'era scritto «re». Ed ecco le parole che il sovrano aveva vargato appoggiandosi sulla schiena della donna delle pulizie. «Consegnate all'autore della presente barca. Non è necessario che sia grande, ma che navighi bene e sia sicura. Non voglio avere rimorsi di coscienza se le cose andranno male.» Quando l'uomo alzò la testa, e questa volta si suppone che avrebbe ringraziato per il dono, il re si era già ritirato. C'era soltanto la donna delle pulizie che lo guardava con una faccia di circostanza. L'uomo scese dal gradino, segno che gli altri candidati potevano finalmente avanzare, e non varrebbe neanche la pena spiegare che ci fu una confusione indescrivibile con tutti che volevano arrivare al suo posto per primi, ma invano, perché la porta era di nuovo chiusa. Il battente di bronzo tornò a chiamare la donna delle pulizie, ma la donna delle pulizie non c'era più. Ha fatto il giro ed è uscita con il secchio e lo spazzolone da un'altra porta, quella delle decisioni, che viene usata di rado, ma quando viene usata lo è per davvero. Adesso si può comprendere il motivo della faccia di circostanza con cui la donna delle pulizie l'aveva guardato, ed era stato in quel preciso momento che aveva deciso di seguire l'uomo, quando lui si fosse diretto al porto a occuparsi della barca. Aveva pensato che non ne poteva più di quella vita a pulire e lavare i palazzi, che era giunto il momento di cambiare lavoro, che lavare e pulire le barche, quella sì era la sua autentica vocazione. In mare, almeno. L'acqua non le sarebbe mai mancata. L'uomo non se lo sogna neppure che, quantunque non abbia ancora cominciato a reclutare l'equipaggio, ha già dietro di sé la che lo segue la futura incaricata di lavaggi e pulizie varie. Proprio come del resto, anche il destino suole comportarsi. È già dietro di noi. Ha allungato la mano per toccarci la spalla e noi siamo ancora lì a mormorare. È finita, non c'è niente, non c'è più nient'altro da vedere. È tutto uguale.
Loose lips might sink ships, but loose gooses take trips to San Francisco, double Dutch disco, tech TV hottie. Do it for Scotty, do it for the living and do it for the dead. Do it for the monsters under your bed. Do it for the teenagers and do it for your mom. Broken hearts hurt, but they make us strong.
We won't stop until somebody calls the cops, and even then we'll start again and just pretend that nothing ever happened. We won't stop until somebody calls the cops, and even then we'll start again and just pretend that nothing ever happened.
We're just dancing, we're just hugging, singing, screaming, kissing, tugging on the sleeve of how it used to be. How's it gonna be? I'll dropkick Russell Stover, move into the starting over house. You know Matt Rouse and Jester watching me achieve my dreams. And we'll pray all damn day, every day, that all the shit our president has got us in will go away. While we strive to figure out a way we can survive these trying times without losing our minds. So if you wanna burn yourself,
remember that I love you.
And if you wanna cut yourself,
remember that I love you.
And if you wanna kill yourself,
remember that I love you.
Call me up before you're dead, we can make some plans instead. Send me an IM, I'll be your friend. Shysters live from scheme to scheme, but my fourth quarter pipe dreams are seeming more and more worth fighting for. So I'll curate some situations, make my job a big vacation, and I'll say fuck Bush and fuck this war. My war paint is Sharpie ink, and I'll show you how much my shit stinks, and ask you what you think, because your thoughts and words are powerful. They think we're disposable, well both my thumbs opposable, spelled out on a double word and triple letter score, and
we won't stop until somebody calls the cops, and even then we'll start again and just pretend that nothing ever happened. We won't stop until somebody calls the cops, and even then we'll start again and just pretend that nothing ever happened. We won't stop until somebody calls the cops, and even then we'll start again and just pretend that nothing ever happened. We won't stop until somebody calls the cops, and even then we'll start again and just pretend that nothing ever happened.
We're just dancing, we're just hugging, singing, screaming, kissing, tugging on the sleeve of how it used to be.
Cammina, cammina. L'uomo giunse al porto, si recò al molo, domandò del capitano e mentre aspettava che arrivasse cercò di indovinare quale poteva essere, fra le tante imbarcazioni che c'erano, quella che sarebbe stata la sua. Grande si sapeva già che non lo era, il biglietto da visita del re era chiarissimo su questo punto, di conseguenza si potevano escludere i piroscafi, le navi da carico e quelle da guerra. Né d'altro canto poteva essere tanto piccola da non resistere alle forze del vento e alle incidenze del mare. Anche su questo punto il re era stato categorico. Che navighi bene e sia sicura, erano state queste le sue parole formali, escludendo così implicitamente le lance, le feluche e le scialuppe, che, pur essendo buoni natanti e anche sicuri, a seconda delle condizioni di ciascuno, non erano nate per solcare gli oceani, che è dove si trovano le isole sconosciute. Un po' discosta, celandosi dietro certi bidoni, la donna delle pulizie passò in rassegna con gli occhi le imbarcazioni attraccate. «Per i miei gusti quella», pensò, ma la sua opinione non contava e non era neppure stata ancora assunta. «Ma prima sentiamo che cosa dirà il capitano del porto». «Capitano del porto». Il capitano arrivò, lesse il biglietto, squadrò l'uomo da capo a piedi e gli rivolse la domanda che il re aveva dimenticato di fare. «Sapete navigare? Avete la patente nautica?» Al che l'uomo rispose «Imparerò in mare». Il capitano disse «Non ve lo consiglio perché io, che pure sono capitano, non mi avventurerei mai con una barca qualsiasi. Allora datemene una con cui io possa farlo». «No, non una di quelle. Datemi piuttosto una barca che io rispetti e che possa rispettare me». «Questo è parlare da marinaio, ma voi non siete un marinaio. Se parlo come un marinaio, allora è come se lo fossi». Il capitano rilasse il biglietto del re, poi domandò «Potete dirmi il motivo per cui volete la barca?»
per andare alla ricerca dell'isola sconosciuta. Isole sconosciute non ce ne sono più. È la stessa cosa che mi ha detto il re. Quel che sa di isole l'ha imparato da me. È strano che voi, uomo di mare, mi diciate questo, che isole sconosciute non ce ne sono più, e che io, uomo di terra, non ignori che tutte le isole, anche quelle conosciute, sono sconosciute finché non vi si sbarca. Ma voi, se ho ben capito, andate alla ricerca di una dove non sia mai sbarcato nessuno. Lo saprò quando ci arriverò. Se ci arriverete, sì, a volte si naufraga strada facendo, ma se mi dovesse capitare, dovreste scrivere negli annali del porto qual è stato il punto in cui io sono arrivato. Volete dire che quanto ad arrivare si arriva sempre? Non sareste chi siete se già non lo sapeste. Il capitano del porto disse: vi darò l'imbarcazione che fa per voi. E qual è? È una barca con una lunga esperienza, ancora del tempo in cui tutti andavano alla ricerca di isole sconosciute. E qual è? Forse ne avete già incontrata qualcuna. Quale? Quella lì. Appena la donna delle pulizie capì dove il capitano indicava, uscì correndo dietro i bidoni e urlò: «È la mia barca, è la mia barca!» Bisogna perdonarle l'insolita rivendicazione di proprietà a tutti i titoli abusiva. Semplicemente la barca era quella che le era piaciuta. «Sembra una caravella», disse l'uomo. «Più o meno», ne convenne il capitano. «Un tempo era una caravella. Poi ha subito delle modifiche, adattamenti, che l'hanno un po' alterata. Ma sempre una caravella, eh?» «Sì, nell'insieme ha conservato il suo vecchio aspetto. E ha alberi e vele. Quando si va a cercare isole sconosciute, è la più affidabile». La donna delle pulizie non riuscì a trattenersi. «Per me non voglio altro. Ma chi siete voi?» domandò l'uomo. «Non vi ricordate di me?» «Assolutamente no. Sono la donna delle pulizie». «Quali pulizie?» «Quelle del palazzo del re. Quella che apriva la porta delle petizioni. Non ce n'erano altre». «E perché non siete al palazzo del re a pulire e aprire le porte?» «Perché le porte che desideravo veramente sono già state aperte e perché da oggi in poi pulirò solo barche». «Allora siete decisa a venire con me a cercare l'isola sconosciuta?» «Sono andata via dal palazzo uscendo per la porta delle decisioni». «Beh, stando così le cose, salite sulla caravella. Vedete un po' com'è? Dopo così tanto tempo avrà bisogno di una bella lavata». «E fate attenzione ai gabbiani, che non c'è mica da fidarsi. Non volete venire con me a vedere dall'interno la vostra barca? Avete detto che era vostra». «Scusate, è stato solo perché mi piaceva». «Piacere è probabilmente il miglior modo di possedere. Possedere deve essere il peggior modo di piacere». Il capitano del porto interruppe la conversazione. «Devo consegnare le chiavi al padrone della barca. All'uno o all'altro, decidetevi, per me fa lo stesso». «Le barche hanno la chiave?» domandò l'uomo. «Per entrare no, ma dentro ci sono i depositi e le stive e la scrivania del comandante con il diario di bordo». «Si occuperà lei di tutto. Io vado a reclutare l'equipaggio», disse l'uomo e si allontanò. La donna delle pulizie andò nell'ufficio del capitano a ritirare le chiavi, poi salì sulla barca e a quel punto due cose le furono di aiuto: lo spazzolone del palazzo e l'avvertimento contro i gabbiani. Non aveva ancora finito di attraversare la passerella che collegava la murata al molo che già le maledette bestie le si precipitavano addosso. Non aveva ancora finito di attraversare la passerella che collegava la murata al molo che già le maledette bestie le si precipitavano addosso stridendo, furiose, con il becco spalancato, quasi volessero divorarla. Non sapevano con chi avevano a che fare. La donna delle pulizie posò il secchio, si infilò le chiavi nel petto, puntò bene i piedi sulla passerella e, facendo vorticare la scopa come fosse uno spadone di tempi remoti, sbaragliò lo stormo assassino. Ma solo quando salì sulla barca comprese l'ira dei gabbiani. C'erano nidi dappertutto, molti abbandonati, altri ancora con le uova, e qualcuno con dei piccoli dal becco spalancato in attesa di cibo. «Ebbene sì, ma è meglio se vi trasferite. Una barca che va in cerca dell'isola sconosciuta non può avere questo aspetto. Sembra quasi un pollaio», disse. Buttò a mare i nidi vuoti. Quanto agli altri, li lasciò stare. Poi vedremo. Dopo si rimboccò le maniche e si mise a lavare il ponte. Terminato quel duro compito, andò ad aprire la stiva delle vele e procedette a un esame minuzioso dello stato delle cuciture. dopo tanto tempo senza andare per mare e senza sopportare le salutari tensioni del vento. Le vele sono i muscoli delle barche, basta vedere come si gonfiano quando si sforzano. Ma, e ai muscoli succede proprio questo, se non si tengono in allenamento con regolarità, cedono, si rammolliscono e perdono di tono. E le cuciture sono come il tono delle vele, pensò la donna delle pulizie, contenta di imparare tanto in fretta l'arte della marineria. Trovò alcuni orli sfilacciati, ma si limitò a prenderne nota, visto che per questo lavoro non potevano servire l'ago e il filo con cui un tempo rammendava le calze dei paggi, cioè ancora ieri. Quanto alle altre stive, vide subito che erano vuote, che quella della polvere da sparo fosse sguarnita, salvo qualche residuo di polvere nera sul fondo, che sulle prime le parve piuttosto cacchetta di topo. Non le importò nulla, in effetti non è scritto da nessuna parte, perlomeno fin dove riesce ad arrivare la sapienza di una donna delle pulizie, che andare in cerca di un'isola sconosciuta debba essere per forza un'impresa di guerra. Però l'ha infastidita, e molto, l'assoluta mancanza di munizioni per bocca dell'apposita stiva. Non tanto per lei, più che abituata al pessimo vitto del palazzo, ma per l'uomo a cui hanno dato questa barca. Fra poco tramonterà il sole e mi comparirà davanti protestando che ha fame. È quanto dicono tutti gli uomini appena entrano in casa, come se fossero soltanto loro ad avere uno stomaco e a soffrire per il bisogno di riempirlo. E se poi si porta presso i marinai per l'equipaggio, che sono dei veri lupi quanto a mangiare, allora non so davvero come ce la caveremo, disse la donna delle pulizie. Non valeva la pena preoccuparsi tanto. Il sole era appena scomparso nell'oceano quando, dall'altra parte del molo, comparve l'uomo che ora aveva la barca. Teneva un fagotto in mano, ma camminava da solo e a capochino. La donna delle pulizie andò ad aspettarlo sul pontile e prima che potesse aprir bocca per informarsi su come era andato il resto della giornata, lui disse: «State tranquilla, ho da mangiare per tutti e due. E i marinai?» domandò lei. «Non è venuto nessuno, come potete vedere». «Ma li avete ingaggiati, almeno», insistette lei. «Mi hanno detto che di isole sconosciute non ce ne sono più e che anche se ci fossero non hanno nessuna intenzione di lasciare la tranquillità delle loro case e la bella vita delle navi da crociera per imbarcarsi in avventure oceaniche alla ricerca dell'impossibile, come se fossimo ancora al tempo del mare tenebroso». «E voi cosa gli avete risposto?» «Che il mare è sempre tenebroso. E non gli avete parlato dell'isola sconosciuta?» «Come avrei potuto parlare di un'isola sconosciuta se non la conosco?» «Ma siete sicuro che esiste?» «Tanto quanto è tenebroso il mare. In questo momento, visto da qui, con quell'acqua del colore della giada e il cielo tutto infuocato, di tenebroso non ci trovo nulla. È una vostra illusione. Anche le isole a volte sembra che fluttuino sopra le acque, ma non è vero. Che pensate di fare senza equipaggio?» «Ancora non lo so. Potremmo restare a vivere qui. Io mi offrirei di lavare la barca che entrano nel bacino, e voi e io avete di sicuro un mestiere, un'attività, una professione, come si dice adesso. Ce l'ho, ce l'avevo, ce l'avrò se sarà necessario, ma voglio trovare l'isola sconosciuta. Voglio sapere chi sono e quando ci sarò». «Non lo sapete? Se non esci da te stesso, non puoi sapere chi sei». Il filosofo del re, quando non aveva niente da fare, veniva a sedersi accanto a me e mi guardava rammendare le calze dei paggi e a volte si metteva a ragionare. Diceva che ogni uomo è un'isola, ma io, siccome la cosa non mi riguardava, visto che sono una donna, non gli davo importanza. «Voi che ne pensate?» «Che bisogna allontanarsi dall'isola per vedere l'isola e che non ci vediamo se non ci allontaniamo da noi». «Se non ci allontaniamo da noi stessi, intendete dire?» «Non è la medesima cosa». L'incendio del cielo si andava smorzando e l'acqua all'improvviso si imporporò. Adesso neanche la donna delle pulizie avrebbe dubitato che il mare fosse davvero tenebroso, perlomeno a certe ore. Disse l'uomo: «Lasciamo le filosofie al filosofo del re, che lo pagano per questo. Adesso andiamo a mangiare». Ma la donna non era d'accordo. «Allora, per prima cosa dovete vedere la vostra barca. La conoscete solo da fuori. Che cosa avete trovato?» «Ci sono alcuni orli a delle vele che hanno bisogno di un rinforzo». «Siete scese nella stiva? Avete trovato acqua?» «Sul fondo se ne vede un po', intorno alla zavorra, ma pare che sia normale, anzi fa bene alla barca». «Come sapete queste cose?» «Così, Così come? Come voi, quando avete detto al capitano del porto che avreste imparato a navigare in mare. Ancora non siamo in mare, però siamo già in acqua. Ho sempre avuto l'idea che navigando ci siano soltanto due veri maestri. Uno è il mare e l'altro è la barca. E il cielo? State dimenticando il cielo. Sì, chiaro, il cielo. I venti, le nuvole. Il cielo, sì, il cielo.
Part-time lover and a full-time friend. The monkey on your back is the latest trend. Don't see what anyone can see in anyone else. But
here is a church and here is a steeple. We sure are cute for two ugly people. Don't see what anyone can see in anyone else. But
both have shiny, happy fits of rage. I want more fans, you want more stage. Don't see what anyone can see in anyone else. But
I'm always trying to keep it real. And I'm in love with how you feel. I don't see what anyone can see in anyone else. But
I kiss you on the brain in the shadow of the train. Kiss you all starry-eyed, my body swing from side to side. I don't see what anyone can see in anyone else. But
the pebbles forgive me, the trees forgive me. So why can't you forgive me? I don't see what anyone can see in anyone else. But you
do 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 do. I don't see what anyone can see in anyone else but you.
In meno di un quarto d'ora aveva concluso il giro dell'imbarcazione. Una caravella, infatti, anche se modificata, non concede grandi passeggi. «È bella», disse l'uomo, «ma non so se riuscirò a trovare abbastanza marinai per manovrarla. Dovrò andare a dire al re che non la voglio più». «Vi perdete d'animo la prima contrarietà. La prima contrarietà è stata di aspettare il re per 3 giorni, e non ho desistito. Se non troverete marinai che vogliano venire, ci arrangeremo noi due». «Siete matta, 2 persone da sole non sarebbero in grado di governare una barca come questa. Io dovrei stare sempre al timone e voi non vale neanche la pena di parlarne. Sarebbe una follia». «Poi vedremo, ma adesso andiamo a mangiare». Salirono sul castello di poppa, mentre l'uomo protestava ancora contro quella che aveva definito una follia. Poi la donna delle pulizie aprì il fagotto che lui aveva portato. Un pane, un pezzo di formaggio duro, di capra, olive, una bottiglia di vino. La luna era già mezzo palmo sopra il mare. Le ombre del pennone e dell'albero maestro si proiettarono ai piedi. «È veramente bella la nostra caravella», disse la donna, e subito si corresse. «E la vostra caravella. Ho il sospetto che non lo sarà per molto tempo. Che voi ci navigate o no, è vostra, ve la date al re. Ma gliel'ho chiesta per andare a cercare un'isola sconosciuta. Ma queste cose non si fanno da un giorno all'altro, richiedono tempo». Già mio nonno diceva che per chi va per mare se la sbriga a terra, e per giunta non era marinaio. Senza equipaggio non potremmo prendere il mare. Sì, l'avete già detto. E c'è da rifornire la barca con tutto il necessario per un viaggio come questo, che non si sa dove ci condurrà. E ovviamente, e poi dovremo aspettare che arrivi la bella stagione e uscire con la barca con la marea buona, e che qualcuno venga al molo ad augurarci buon viaggio. Mi state prendendo in giro. No, non prenderei mai in giro chi mi ha fatto uscire dalla porta delle decisioni. Scusatemi. E non la varcherò di nuovo, succeda quel che succeda. Il chiaro di luna illuminava in pieno il viso della donna delle pulizie. È bella, è veramente bella, pensò l'uomo, e questa volta non si stava riferendo alla caravella. La donna, invece, non pensò a niente. Doveva aver pensato tutto durante quei 3 giorni, quando di tanto in tanto socchiudeva la porta per vedere se lui era ancora lì fuori, in attesa. Non è avanzata nemmeno una briciola di pane o di formaggio, né una goccia di vino. I noccioli delle olive li hanno lanciati in acqua. Il pavimento è pulito come lo era quando la donna delle pulizie l'ha ripassato con l'ultima strofinata. La sirena di un piroscafo che prendeva il largo lanciò un lamento potente, come dovevano essere quelli che del Leviatano. E la donna disse: «Quando toccherà a noi faremo meno rumore». Nonostante si trovassero all'interno del bacino, l'acqua si increspò al passaggio del piroscafo. E l'uomo disse: «Ma beccheggeremo molto di più». Risero tutte e due e poi tacquero. Dopo un po' di tempo uno di loro suggerì che sarebbe stato meglio andare a dormire. «E non che abbia molto sonno», e l'altro aggiunse: «Neanch'io». Poi tacquero di nuovo, mentre la luna continuava a salire, e a un certo punto la donna disse: «Ci sono delle cabine giù di sotto». E l'uomo disse: «Sì». E solo allora si alzarono e scesero sotto coperta, dove la donna disse: «A domani, io vado da questa parte», l'uomo rispose, «e io da quest'altra, a domani». Non dissero babordo o tribordo, certamente perché erano ancora alle prime armi. La donna tornò indietro. «Me ne ero dimenticata», trasse dalla tasca del grembiule due moccioli di candela. «Li ho trovati mentre stavo pulendo, ma non ho fiammiferi». «Ce li ho io», disse l'uomo. Lei tenne le candele, una per mano, e lui accese un fiammifero e poi, riparando la fiamma sotto la cupola delle dita incurvate, l'avvicinò con la massima cautela alle vecchie candele. La luce si accese, aumentò lentamente come fa il chiaro di luna, inondò il viso della donna delle pulizie e non ci sarebbe neppure bisogno di dire ciò che lui pensò. «È bella». Mentre quello che pensò lei, sì, si vede benissimo che ha gli occhi soltanto per l'isola sconosciuta. Ecco come le persone si ingannano sul significato di uno sguardo, soprattutto all'inizio. Lei gli porse una candela e disse: «A domani, buon riposo». Lui volle dirle la stessa cosa in maniera diversa. «Sogni d'oro», furono le parole che gli uscirono, e fra poco, quando sarà sotto coperta, sdraiato nella sua cabina, gli verranno altre frasi più spiritose e soprattutto più insinuanti, come ci si aspetta che siano quelle di un uomo quando si trova da solo con una donna. Si domandava se si fosse già addormentata o se avesse stentato ad abbandonarsi al sonno, e poi si immaginò che andava a cercarla e non la trovava in nessun posto, che si erano smarriti tutte e due su un'imbarcazione enorme. Il sonno è un abile prestigiatore, modifica le proporzioni delle cose e le loro distanze, separa le persone, ma loro sono insieme, o le riunisce e quasi non si vedono. La donna dorme a pochi metri da lui e lui non saprebbe come raggiungerla, mentre sarebbe tanto facile andare da babordo a tribordo. Le aveva augurato sogni d'oro, ma fu lui che passò tutta la notte a sognare. Sognò che la sua caravella procedeva in alto mare, con le tre vele triangolari gloriosamente spiegate, facendosi strada fra le onde, mentre lui manovrava la ruota del timone e l'equipaggio riposava all'ombra. Non capiva come potevano trovarsi lì quei marinai che nel porto e in città si erano rifiutati di imbarcarsi con lui per andare alla ricerca dell'isola sconosciuta. Probabilmente si erano pentiti della volgare ironia con cui l'avevano trattato. Vedeva bestiole qua e là in coperta, anatre, conigli, galline, i soliti animali domestici, che becchettavano il gran turco o masticavano le foglie di cavolo, che un marinaio lanciava loro. Non ricordava quando li aveva portati sulla barca, comunque era naturale che si trovassero lì. Immaginiamo che l'isola sconosciuta sia, come lo è stata tante volte nel passato, un'isola deserta. È sempre meglio andare sul sicuro. Sappiamo tutti che aprire uno sportello della conigliera e afferrare un coniglio per le orecchie è sempre stato più facile che inseguirlo per monti e valli. Dal fondo della stiva arriva adesso un coro di nitriti di cavalli, di muggiti di buoi, di ragli d'asino, le voci dei nobili animali necessari al lavoro pesante. Ma come ci sono arrivati? Come possono trovarsi su una caravella dove a stento spostarci l'equipaggio umano? E all'improvviso il vento girò, la vela principale sbatté e ondeggiò, e dietro c'era quello che prima non si vedeva, un gruppo di donne che, pur senza contarle, si indovinava fossero tante quante erano i marinai, tutte intente alle loro faccende di donne. E non è ancora il momento che si occupino d'altro. È chiaro che può essere soltanto un sogno. Nella vita reale non si è mai visto un viaggio così. L'uomo al timone ha cercato con gli occhi la donna delle pulizie e non l'ha vista. Forse nella cabina prua, a riposarsi dopo aver lavato il ponte, ha pensato. ma è stato un pensiero finto, perché lo sa bene lui, quantunque non sappia come fa a saperlo, che all'ultimo momento non è voluta venire. È balzata sul molo dicendo «Addio! Addio! Giacché non avete occhi che per l'isola sconosciuta io me ne vado!» E non era vero. Ancora adesso i suoi la stanno cercando e non la trovano. In quel momento il cielo si rannuvolò e cominciò a piovere, e dopo la pioggia iniziarono a germogliare le piante degli innumerevoli sacchi di terra allineati lungo la murata. Sono lì non perché si sospetti che non vi sia terra abbastanza nell'isola sconosciuta, ma perché così si guadagna tempo. Il giorno in cui arriveranno dovranno soltanto trapiantare gli alberi da frutto, seminare i chicchi delle piccole messi che poi matureranno, abbellire le aiuole con fiori che sbocceranno da queste gemme. L'uomo al timone domanda ai marinai, che riposano in coperta, se per caso hanno avvistato qualche isola disabitata. E loro rispondono che non hanno visto un bel niente, ma che stanno pensando di sbarcare sulla prima terra popolata che compaia loro davanti, purché vi sia un porto dove attraccare, un'osteria dove bere e un letto dove riposare, perché qui non si può con tutta questa gente ammucchiata. «E l'isola sconosciuta?» domandò l'uomo al timone. «L'isola sconosciuta è qualcosa che non esiste, non è che un'idea della vostra mente. I geografi del re sono andati a controllare sulle carte geografiche e hanno dichiarato isole da conoscere non ce ne sono più, da un sacco di tempo. Dovevate restare in città, invece di venire a ostacolarmi la navigazione. Eravamo in cerca di un posto migliore dove vivere, abbiamo deciso di approfittare del vostro viaggio. Non siete marinai, ma non lo siamo mai stati. Da solo non sarò in grado di governare la barca. Avreste dovuto pensarci prima di chiederla al re. Il mare non insegna a navigare». Allora l'uomo al timone vide una terra in lontananza e volle passarci davanti, fare finta che fosse il miraggio di un'altra terra, un'immagine giunta dall'altro capo del mondo attraverso lo spazio. Ma gli uomini, che non erano mai stati dei marinai, protestarono. Dissero che volevano sbarcare proprio lì. «Questa è un'isola della carta», urlarono. «Vi ammazzeremo se non ci portate fin là». Allora da sola la caravella volse la prua in direzione della terra, entrò nel porto e andò ad accostare al molo. «Potete andarvene», disse l'uomo al timone, e subito sbarcarono prima le donne e poi gli uomini, ma non da soli. Si portarono via le anatre, i conigli, le galline, si portarono via i buoi, gli asini, i cavalli e persino i gabbiani, uno dopo l'altro. Spiccarono il volo e se ne andarono via trasportando nel becco i loro piccoli. Un'impresa che non sarà mai compiuta, ma c'è pur sempre una prima volta. L'uomo al timone assistette alla grande fuga in silenzio. Non fece niente per trattenere coloro che lo abbandonavano. Almeno gli avevano lasciato le piante, il grano e i fiori, con i rampicanti che si avviticchiavano all'albero maestro e pendevano dalla murata come festoni. Nella confusione della partenza si erano rotti e rovesciati i sacchi di terra, sicché la coperta era diventata una specie di campo arato e seminato. Ci vorrebbe soltanto un altro po' di pioggia perché vi sia una buona annata agricola. Da quando il viaggio verso l'isola sconosciuta è cominciato, non si è ancora visto l'uomo al timone mangiare. Deve essere perché sta sognando, sta solo sognando. E se nel sonno gli venisse voglia di un pezzo di pane o di una mela, sarebbe pure invenzione, niente di più. Le radici degli alberi stanno già penetrando nell'ossatura dell'imbarcazione. Fra poco non serviranno più queste vele issate, basterà che il vento soffi fra le cime degli alberi e porti la caravella verso la meta. È una foresta che naviga e si mantiene in equilibrio sopra le onde. Una foresta dove, senza sapere come, hanno cominciato a cantare gli uccelli. Dovevano essere lì nascosti e all'improvviso hanno deciso di uscire allo scoperto, forse perché le messi sono ormai mature e bisogna mieterle. L'uomo allora bloccò la ruota del timone e scese nel campo con la falce in mano. E fu solo dopo aver tagliato le prime spighe che vide un'ombra accanto alla propria ombra. Si svegliò abbracciato alla donna delle pulizie. Mentre lei lo abbracciava, confusi corpi, confuse le cabine, non si sa se a babordo o a tribordo. Poi, poco dopo il sorgere del sole, l'uomo e la donna andarono a dipingere sulla prua dell'imbarcazione, da un lato e dall'altro, a lettere bianche, il nome che ancora bisognava dare alla caravella. Verso mezzogiorno, con la marea, l'isola sconosciuta prese infine il mare alla ricerca di se stessa.
I was quiet as a mouse when I snuck into your house and took roofies with your spouse in a knit and out a louse. Lice are lousy all the time. They suck your blood, drink your wine, say shut up and quit your cry. Give it time and you'll be fine. You're so nice and you're so smart. You're such a good friend, I have to break your heart. I'll tell you that I love you, then I'll tear your world apart. Just pretend I didn't tear your world apart. I like boys with strong convictions and convicts with perfect diction. Underdogs with good intentions, amputees with stamp collections. Plywood skinboards ride the ocean, salty noses, suntan lotion. Always seriously joking and rambunctiously soft-spoken. I like boys that like their mothers, and I have a thing for brothers. But they always wait till we're under the covers. Sam sure glad we're not lovers. Such a good friend, I have to break your heart. I'll tell you that I love you, then I'll tear your world apart. Just pretend I didn't tear your world apart. I like my new bunny suit. I like my new bunny suit. I like my new bunny suit. When I wear it, I feel cute.
'Cause he gets up in the morning, then he goes to work at 9, then he comes back home at 5:30, gets the same train every time. 'Cause his world is built on punctuality, it never fails, and he's all so good.
Oggi abbiamo letto il racconto dell'isola sconosciuta di José Saramago.
In his body and his mind. Well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. And his mother goes to meetings while his father pulls the mane, and she stirs the tea with counselors while discussing foreign trade. And she passes looks as well as bills at every suave young man, and she's all so good. And he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. And he likes his own backyard, and he likes his bags the best, 'cause he's better than the rest, and his own sweat smells the best. And he hopes to grab his father's boot when fate passes on. 'Cause he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. And he plays a song to Charles, and he goes to the regatta. He adores the girl next door, 'cause he's dying to get at her. But his mother knows the best about the matrimonial stakes, 'cause he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively.